Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Con la prima domenica di Quaresima, la colletta ci dice, ci ricorda che la Quaresima è il segno sacramentale della nostra conversione. Segno sacramentale è il luogo della grazia dove possiamo trovare anche la possibilità per noi di ritornare, di convertirci al Signore. E questo per poter crescere nella conoscenza del mistero di Cristo, che celebreremo il giorno di Pasqua, quando nel Triduo Santo celebreremo la sua morte, la sua passione, la sua morte e la sua resurrezione. Chiediamo davvero di poter approfittare in modo abbondante di questa grazia quaresimale, del segno sacramentale, di questa quaresima, segno sacramentale della nostra conversione. E oggi la liturgia appunto ci insegna ci dice alcune cose intorno al nostro cammino di conversione relativamente alla prima lettura, alla seconda e al Vangelo, il Cristo tentato.
Dal libro della Genesi, capitolo 9, versetti dall'8 al 15. Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: quanto a me, ecco, io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame, animali selvatici, con tutti gli animali che sono usciti dall'arca, con tutti gli animali della terra. Io stabilisco la mia alleanza con voi, non sarà più distrutta alcuna carne dalle acque del diluvio, né il diluvio devasterà più la terra. Dio disse: questo è il segno dell'alleanza che io pongo tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi per tutte le generazioni future. Pongo il mio arco sulle nubi perché sia segno dell'alleanza tra me e voi. Quando ammasserò le nubi sulla terra e apparirà l'arco sulle nubi, ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi e ogni essere che vive in ogni carne. E non ci saranno più le acque per il diluvio, per distruggere ogni carne. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo, capitolo 3, 18-22. Carissimi, Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio. Messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. E nello spirito andò a portare l'annuncio anche alle anime prigioniere, che un tempo avevano rifiutato di credere, quando Dio, nella sua magnanimità, pazientava nei giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone, 8 in tutto, furono salvate per mezzo dell'acqua. Quest'acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche voi. Non porta via la sporcizia del corpo, ma è invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte di una buona coscienza, in virtù della risurrezione di Gesù Cristo. Egli è alla destra di Dio, dopo essere salito al cielo e aver ottenuto la sovranità sugli angeli, i principati e le potenze. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Marco. In quel tempo lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase 40 giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Parola del Signore. Ecco, ricordiamo ancora le parole della colletta che ci dice che la Quaresima è un segno sacramentale, un luogo di grazia, un luogo nel quale Dio effonde la sua grazia, alla quale noi possiamo attingere e così sperare la nostra conversione per crescere nella conoscenza del mistero di Cristo e poterlo poi testimoniare con una degna condotta di vita. È già tutto trattato nella colletta. C'è un disegno che riguarda il piano di Dio e la risposta dell'uomo, pure necessaria alla grazia di Dio offertaci perché essa sia efficace. Sempre la risposta dell'uomo è necessaria per l'efficacia della grazia. Sembra una contraddizione, e invece non lo è, proprio perché è grazia di Dio, è capace di suscitare anche la nostra risposta. Ma la nostra risposta ci deve essere. E allora vediamo un poco, alla luce di questo pensiero suggeritoci dalla colletta, anche le letture. La prima lettura, tratta dal libro della Genesi, riguarda i famosi capitoli di Noè, del diluvio che Dio manda sulla terra e della fine del diluvio. Qui siamo alla fine del diluvio. Non è raccontato tanto il diluvio, ma è raccontato quello che succede alla fine del diluvio. E che cosa succede? Succede che Dio fa un'alleanza. Alla fine del diluvio Dio fa un'alleanza, dice il versetto 9, con voi, con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere vivente, eccetera, con tutti gli animali, e lo ripete: stabilisco una mia alleanza con voi. E questa alleanza è una promessa. Non sarà più distrutta alcuna carne dalle acque del diluvio. No, quello che è successo non succederà mai più. È una promessa di Dio. Né il diluvio devasterà più la terra. E poi una cosa molto bella, subito dopo, che questa promessa, questa alleanza che è una promessa, chi lega? Chi coinvolge? Chi costringe soprattutto? L'uomo? L'umanità? No. Perché dice subito dopo: questo è il segno dell'alleanza. Dio pone un segno per questa alleanza, non tanto perché l'uomo lo guardi, questo segno, e si converta. Dice: quando ammasserò le nubi sulla terra e apparirà l'arco sulle nubi. Le nubi sulla terra sono la minaccia di un castigo a causa della malvagità dell'uomo, dell'iniquità dell'uomo. Quando ammasserò le nubi sulla terra, dunque quando sarò pronto a riversare la mia giusta punizione per la malvagità, per porre fine a una situazione di malvagità nella quale neanche gli uomini stessi riescono a vivere, dice, e apparirà l'arco sulle nubi, io ricorderò la mia alleanza e non ci saranno più le acque per il diluvio. È un segno per Dio. L'arco sulle nubi che appare è un segno per Dio, perché non rifaccia, perché perché quando ormai tutto è deciso, perché l'uomo merita solo, la situazione è talmente compromessa con la malvagità dell'uomo che meriterebbe solo di essere distrutta e ricreata di nuovo, allora quando Dio è pronto a intervenire, proprio in quell'attimo, guarda l'arco sulle nubi e si ricorda di avere promesso che non lo farà mai più. È un segno per il Signore di non riversare più la sua ira come è stata riversata nei giorni del diluvio. E dunque è una promessa basata su un impegno di Dio, un'alleanza, se vogliamo, in questo caso unilaterale. All'uomo non è chiesto nulla. È un segno che impegna Dio a non fare più quello che ha fatto in quei giorni. Sappiamo poi anche i primi 11 capitoli della Genesi, nei quali è posto il racconto del diluvio, non sono racconti, non sono storia, sono racconti nei quali, e sono vari racconti, a cominciare dalla creazione, dal capitolo 1 della Genesi, fino al capitolo 11, la Torre di Babele, sono racconti nei quali Israele esprime la sua fede intorno a Dio, intorno al problema del male, perché il male esiste, e intorno alle risposte, alla risposta di Dio al problema del male. E intorno anche all'uomo, perché Noè, nella tradizione sappiamo benissimo, è il giusto che ha permesso che non finisse la creazione di Dio, il giusto che ha salvato il mondo. E quindi dice qualcosa anche rispetto al ruolo dell'uomo, di un uomo in particolare, ma di tutti, una possibilità per tutti gli uomini. E allora comunque sappiamo che questo racconto è all'interno dei questi primi 11 capitoli della Genesi, dove sono affermate, sono fatte le grandi affermazioni di fede da parte di Israele. Israele in questi racconti afferma la propria fede, che prendiamo e assumiamo anche noi, che è anche nostra. Poi abbiamo la seconda lettura, è molto difficile per certi passaggi, anche perché suppone una conoscenza di altri testi, probabilmente altri testi che non sono biblici e che un po' abbiamo guardato insieme in questi mesi della letteratura contemporanea a quella dell'Antico Testamento, una lettura esistente, apocrifa, nelle quali vengono fatte varie affermazioni anche rispetto a questo episodio del diluvio di Noè, ma comunque non ci entriamo però. Quello che voglio dire e sottolineare, quello che voglio fare, vorrei sottolineare solo un aspetto. Questa la lettera di Pietro dice che appunto quando ricorda l'episodio di Noè, Noè che fabbrica l'arca dell'alleanza, nella quale poche persone, 8 in tutto, Noè, sua moglie e i 3 figli con le mogli, queste 8 persone nell'arca furono salvate, e questo è un po' difficile, per mezzo dell'acqua. Furono salvate dall'acqua, furono salvate per mezzo dell'acqua. Cioè l'acqua, che è stata la punizione, il castigo, è stato anche però un rimedio per evitare qualcosa di peggio, secondo Pietro, è stata la possibilità non solo di una morte, ma di una vita. Di una vita nuova, di una ricreazione, che è stata possibile attraverso l'acqua che ha coperto tutta la terra e nella quale tutta la malvagità dell'uomo è terminata. E allora l'acqua è anche segno di salvezza dalla malvagità dell'uomo. per queste 8 persone. Così viene, è un'interpretazione. E allora Pietro la interpreta e dice: quest'acqua è un'immagine del battesimo. E infatti, che cos'è il battesimo? Il battesimo è immersione nella morte di Cristo per risuscitare, uscire dall'acqua con il Cristo che trionfa sulla morte, che acquista la vita nuova per sé e per tutti noi. E allora l'acqua è segno della nostra morte con Cristo e della nostra resurrezione in Cristo attraverso la fede in Cristo. E dice Pietro: questo è possibile perché Cristo è morto e risorto, per il mistero di Cristo, che noi vogliamo arrivare a conoscere sempre più anche attraverso questa Quaresima, anche attraverso il segno sacramentale della Quaresima. E il Vangelo mostra un tratto essenziale dell'opera di Cristo, il quale è morto e risorto, ma non è solo morto e risorto, per poter morire e risorgere è nato, si è umiliato nascendo nella nostra carne, come noi, facendosi simile a noi in tutto, dice la lettera agli Ebrei, eccetto il peccato, per poter essere un sommo sacerdote non solo misericordioso, capace di riversare misericordia, ma che ci comprende fino in fondo, perché è come uno di noi, è un nostro fratello, e perciò è in grado di comprenderci. È straordinario che si dica così, che per il Signore, per il Dio, era necessario, Lui che è il nostro creatore, di venire come uno di noi per comprenderci, o meglio, per essere solidale con noi. E perché la salvezza attraverso Gesù, uomo, è l'umanità stessa che la conquista, attraverso l'uomo Gesù, è la collaborazione dell'umanità alla redenzione. Dio non impone la redenzione all'uomo, lo coinvolge nella sua redenzione attraverso quello che opera in Gesù e attraverso tutta la storia della salvezza, in realtà, che ha il suo apice in Gesù. E allora vediamo come Gesù è nato, così la tentazione dopo il battesimo, che ci mostra Gesù come noi, tentato come noi da Satana, 40 giorni nel deserto. E il Vangelo ci mostra Gesù, nostro fratello, nella tentazione, ma che vince la tentazione. E proprio per questa vittoria ci dà la possibilità di ascoltare da Lui, nostro Signore e nostro fratello, l'annuncio che il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, e l'invito a convertirci e a credere nel Vangelo, per tutto quello che le letture ci hanno presentato nelle prime due letture. Ecco, davvero, Signore, ci dia dunque di poter approfittare di questa abbondanza di grazia contenuta nella Quaresima come segno sacramentale della nostra conversione. Appoggiamoci soprattutto sul pensiero che è Dio che si impegna per la nostra conversione. Certo, e ci è richiesto anche a noi, ma è Dio che si lascia coinvolgere in questa operazione fino in fondo, fino a divenire uomo come noi, per la nostra conversione. Questo è il pensiero iniziale a tutta la Quaresima. Dunque, confidando nella misericordia di Dio, ora continuiamo la nostra liturgia che ci apre il cammino quaresimale.